Modem.
À 18 ans, j'ai quitté ma province.
Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement.
Avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà. Una realtà inesorabile. La spesa pubblica continuerà ad aumentare senza sosta.
Les dépenses continueront d'augmenter plus encore.
Le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Questo momento segna la fine dell'agonia di un governo fantasma.
La Francia non ha i conti in equilibrio da ormai 51 anni. Da 51 anni ogni anno le spese crescono, i deficit si ripetono e i debiti si accumulano.
Les déficits se répètent et les dettes s'accumulent.
Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge.
Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français.
Oggi è un giorno di sollievo per milioni di francesi. Il vostro progetto di budget era crudele e ingiusto. Aveva l'obiettivo di impoverire il popolo francese. Lei non è soltanto una menzogna, ma anche un pericolo per il paese.
Vous n'êtes pas seulement une imposture, mais un danger pour le pays.
Aveva chiesto la fiducia sulla sua politica generale convocando una seduta straordinaria del Parlamento in vista di una legge di bilancio lacrime e sangue, così è stata definita, da 44 miliardi di euro tra tagli alla spesa pubblica e aumento delle tasse. Lo ha fatto sapendo che avrebbe rischiato grosso, lo ha detto anche lui, per salvare e ricostruire la Francia. Ma il primo ministro francese François Bayrou, l'azzardo, così come d'altronde visto già nei giorni precedenti, non è riuscito. Anzi, ieri si è assistito ad una vera e propria sfiducia da parte del Parlamento, che lo ha duramente criticato. Buongiorno da Amanda Pfendler, benvenuti a questa puntata di Modem dedicata alla crisi politica francese, oggi con Roberto Porta in regia e Beniamino De Ritis a curare la messa in onda. In meno di 2 anni questo è il quarto governo in Francia che cade, il contesto: un debito pubblico fuori controllo e una crisi politica senza sbocco, con un Parlamento frammentato e quindi impossibilitata a trovare soluzioni. Cosa succede ora? C'è chi, come la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, chiede elezioni anticipate. Chi, come la sinistra radicale di France Insoumise, vuole anche la testa del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Chi, come i socialisti, vuole guidare il nuovo governo. In attesa di capire le mosse proprio del capo dell'Eliseo, che ieri ha annunciato l'intenzione di nominare a breve un nuovo primo ministro, discutiamo di quanto accaduto ieri a Parigi con due ospiti che saluto. Buongiorno a Yves Meny, benvenuto.
Buongiorno.
Politologo e autore, tra gli altri, di 2 recenti volumi, Le vie della democrazia e Sulla legittimità. Benvenuta anche Annalisa Cappellini.
Buongiorno Amanda, buongiorno a tutti.
Giornalista, nostra collaboratrice da Parigi. Annalisa, inizio con te. Ti abbiamo sentita nei radiogiornali, lo abbiamo detto, il governo di François Bayrou ha resistito poco meno di 9 mesi, la fine era annunciata, ma ci si aspettava una bocciatura così netta? Cosa ci puoi dire anche delle reazioni al voto ieri in Francia?
Beh, le reazioni sono state abbastanza violente. Effettivamente, come dicevi tu, era proprio la cronaca di una morte annunciata. Si sapeva già da settimane in realtà che questo governo sarebbe caduto, sarebbe saltato. In realtà la domanda era più sui numeri, su quanti parlamentari effettivamente avrebbero votato contro il governo di François Bayrou. Per darvi qualche cifra, sono 364 i deputati che hanno votato la sfiducia all'esecutivo di Bayrou, 194 invece l'hanno sostenuto e 15 si sono astenuti. Ecco, chi ha votato contro Bayrou, chi ha voluto far cadere, lo dicevi, il quarto governo in meno di 2 anni, è stato il Rassemblement National, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che da anni naturalmente cerca di arrivare al potere e che non è poi così lontano dall'arrivare al potere, e i partiti di sinistra, quella sinistra che si era alleata sotto la bandiera del Nouveau Front Populaire alle scorse elezioni, che in realtà raggruppano la sinistra radicale, la sinistra, diciamo il centro-sinistra e gli ecologisti. Le critiche sono state moltissime e soprattutto vediamo un'Assemblea nazionale ancora molto divisa, spaccata in tre, tra il centro, l'estrema destra e la sinistra, che va dalla sinistra più di governo alla sinistra radicale. In ogni caso sono tre frange, tre parti di Francia che non riescono più a parlarsi.
Annalisa, è stata una bocciatura solo, per così dire, sulla manovra stessa, poi vedremo anche quali sono gli aspetti più controversi di questa manovra, oppure c'è dietro anche dell'opportunismo politico da parte di chi ha bocciato questo governo?
Sicuramente è stata una bocciatura sia politica che economica. Naturalmente c'è questa questione della manovra da 44 miliardi di euro. Immaginate bene, 44 miliardi di euro, ci sono naturalmente misure molto dure, parlavi tu di lacrime e sangue, effettivamente questa è la realtà. Parliamo anche di un paese che ha oltre 3 mila miliardi di debiti, quindi da qualche parte i soldi si devono trovare. In realtà la critica principale a François Bayrou era soprattutto politica, l'idea di avere deciso senza ascoltare il parere degli altri, l'idea di un governo già fragile sin dall'inizio perché non ha una maggioranza solida in Parlamento, l'idea di un amico, un alleato di Macron che è stato scelto, di Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica, che è stato scelto per diventare primo ministro senza avere in realtà tutte le carte in regola, senza avere una maggioranza abbastanza forte per gestire il paese. E in più, tu parlavi di opportunismo, effettivamente c'è anche probabilmente una questione di opportunismo politico perché il 2027 ormai comincia ad avvicinarsi, quindi ci sono tutti questi fattori che hanno causato la caduta di Bayrou e soprattutto una caduta con questi numeri.
2027, quando ci saranno le elezioni presidenziali in Francia. Yves Meny, quindi è François Bayrou che ha sbagliato, oppure diciamo l'esercizio sembra davvero impossibile per chiunque? In fondo lui poteva anche presentare una legge di bilancio meno drastica.
Senz'altro avrebbe potuto proporre delle misure più modeste, ma se si pensa che il deficit dell'anno 2025 è già a questo momento, a settembre, si aggira intorno a 90 miliardi e che la manovra era una manovra di 44 miliardi, questo ci dà un po' la misura delle misure drastiche che dovevano e dovranno essere prese nel prossimo futuro. Quello che è un compito quasi impossibile in questo momento in Francia è anche di creare un consenso sulla necessità di questa legge finanziaria abbastanza dura. Sentiamo sempre le solite risposte. Per esempio, a sinistra, far pagare i ricchi. Il problema è che i ricchi, senz'altro, dovrebbero forse pagare un po' di più. Ma i ricchi possono essere tassati una volta, ma non ogni anno con una tassa eccezionale. E soprattutto, nell'un mondo aperto come lo è il mondo di oggi, la fuga della ricchezza nazionale potrebbe essere un deterrente a questo tipo di misura, sia perché questa ricchezza fuga all'estero, sia soprattutto perché ferma gli investimenti. Abbiamo già visto questi fenomeni nel passato e sarebbe bene di evitare di ricominciare ad approfondire ancora la crisi.
Ma Yves Meny, sono diciamo gli altri partiti che non vedono la gravità della situazione finanziaria del paese, oppure è François Bayrou che ha parlato, cito, di questione di urgenza vitale, che ha esagerato, ha forzato un po' la mano sulla situazione, sulle difficoltà finanziarie della Francia?
Direi che sono ambi le due spiegazioni. Senz'altro Bayrou ha voluto imprimere nello spirito, nella mente dei francesi, il fatto che questo debito era una cosa seria. L'avete sentito? il debito del bilancio è iniziato nel 74, dunque più di 50 anni di debito pubblico. I francesi si sono abituati al fatto che se c'è un buco lo Stato deve pagare, e questo è evidentemente un scivolo molto pericoloso, perché c'è molta gente che crede che o lo Stato ha tanti soldi nascosti e che li può utilizzare, o che ancora una volta i ricchi devono pagare, ma i ricchi rappresentano forse un percentuale minimo della società francese, e è chiaro che quello che rende di più è un aumento delle tasse che sia pagato da tutti, da 60 milioni o 68 milioni di francesi. Allora, il problema ovviamente è di trovare delle misure che permettono di non rendere questa tassazione ingiusta. E poi soprattutto bisognerebbe rallentare il ritmo della spesa. C'è una spesa in Francia, che la spesa dello Stato, che è la più alta in un certo modo di tutti i paesi democratici e al di là. Più di 50% del PIL è in un certo modo accaparrato dallo Stato, e su questo e sul livello della spesa c'è una resistenza sfrenata di ogni gruppo di interesse coinvolto. Basta pensare per esempio che c'è stata una protesta notevole sul fatto che una piccola penalità era imposto a chi spendeva molti soldi in termini di rimborso delle medicine. E sentite, questa tassa avrebbe dovuto raddoppiare, ma passare da 50 euro all'anno a 100, che non è una cifra così colossale
per le persone. Annalisa Capellini, da un lato quindi abbiamo la necessità per la Francia, come per qualsiasi paese, di varare una legge di bilancio per il 2026, va fatto entro metà ottobre, va presentata entro metà ottobre. Dall'altra parte abbiamo i francesi, come diceva anche Yves Meny, che si sentono poveri, tant'è che sono previste per domani, qualcosa si è già visto ieri sera, delle importanti manifestazioni di piazza con l'obiettivo di bloccare tutto. Il movimento si chiama in effetti Bloquons Tout. Ecco, chi sono queste persone e quanto peso hanno all'interno della società francese?
Sì, è un movimento che è nato in realtà dalla rete, da un gruppo che ha lanciato un appello, un gruppo soprattutto vicino all'estrema destra, che ha lanciato questo appello, il gruppo Les Essentiels, per mobilitarsi contro questa manovra considerata ingiusta, considerata un salasso per le tasche dei francesi. I francesi dicono spesso, e questo lo sanno bene, di essere gli europei più tassati dopo i danesi, ma che i servizi pubblici francesi sono molto inferiori a quelli danesi. Quindi questo è proprio il sentimento di essere depauperati, di essere che lo Stato rubi dalle tasche dei cittadini, in realtà sprecando molti soldi. Appunto questo movimento che parte da Telegram, che parte da Internet, in realtà ha preso molto spazio durante l'estate, allargandosi poi a tante altre frange della società. Oggi non possiamo più dire che sia un movimento di estrema destra, anzi ha quasi perso il suo colore iniziale di destra. Ci sono addirittura probabilmente più persone di sinistra che scenderanno oggi nelle piazze e domani nelle piazze. Appunto, domani blocchiamo tutto, quasi tutte le città francesi, Parigi naturalmente, ma tutte le grandi città, Bordeaux, Lione, Lilla, Tolosa, saranno tutte bloccate, ci saranno numerosi scioperi, sono davvero varie varie attività di perturbazione previste. E in realtà, se ci pensate, questo vi ricorderà sicuramente i gilet gialli, vi ricordate il movimento anche lì nato con un sentimento di ingiustizia sociale, con delle rivendicazioni molto forti di natura economica, relative sempre al costo della vita. Ecco, possiamo dire che è un po' la stessa cosa 5 anni dopo, quindi in realtà è una grande sconfitta per Emmanuel Macron. La situazione non è cambiata poi più di tanto, la classe media continua a sentirsi troppo svantaggiata rispetto ad altre fasce sociali. Secondo me c'è una cosa molto importante da segnalare di questo movimento, al di là delle rivendicazioni economiche, politiche, al di là dello slogan che sentirete moltissimo, Macron vai a casa, ok, questa è la parte politica, ma c'è anche tutta una parte di rivincita su un potere che non ascolta i francesi, questo è quello che sentono, un potere che non li ascolta, che decide di andare avanti per la sua strada senza prendere in conto il voto popolare e il desiderio, il bisogno di cambiamento dei francesi.
Ecco, su questo, Yves Menis, sul bisogno di cambiamento, Emmanuel Macron ieri con un comunicato stampa, quindi non ha preso la parola pubblicamente, direttamente davanti alla popolazione, ha comunicato la sua intenzione di nominare a breve un nuovo primo ministro e di conseguenza poi anche un nuovo governo. Non intende assolutamente lasciare la presidenza, non sembra nemmeno lui ascoltare a questo punto la popolazione.
È forse un po' più complicato, nel senso che la dimissione di Macron è richiesta dai partiti più estremi, cioè dai due poli radicali che sono l'estrema destra e l'estrema sinistra. Invece ci sono molte voci che dicono, anche nell'opposizione, che dicono soprattutto: non manipolate le istituzioni, non è il momento che crolla tutto il sistema e di organizzare un'elezione presidenziale. Ascoltare o non ascoltare il popolo, ovviamente c'è più un sentimento che direi una realtà profonda, nel senso che più che cambiare il potere ci vorrebbe anche cambiare i francesi, nel senso che i francesi vogliono più partecipazione, ma nei fatti quando la partecipazione è proposta non partecipano. Per esempio i cosiddetti referendum, devo dire organizzati malissimo, nella città di Parigi hanno avuto una partecipazione su dei problemi molto concreti di appena 5%, che è ridicolo. E secondo, la cultura dei francesi è una cosiddetta cultura rivoluzionaria, cioè non funziona, cambiamo tutto, eccetera. La cultura del compromesso in Francia non esiste, perché compromesso è equivalente di compromissione e dunque discutere con i francesi diventa un dialogo quasi impossibile. Questo detto, se non si inizia un processo di negoziazione, di discussione, anche se non va in nessun porto, dà l'illusione o dà il sentimento che il potere è lontano da... E il paradosso è che anche i politici che sono più vicini al popolo della strada, i sindaci, che una volta erano così stimati, amati, eccetera, oggi sono l'oggetto di attacchi anche fisici. Dunque c'è una radicalizzazione della cultura francese, della cultura, quello che un sociologo americano aveva chiamato la comunità francese si forma, ma si forma in modo delinquente. Parlava di comunità delinquente. È un po' il problema francese, ma è un problema secolare e non sarà risolto in 5 minuti.
Ecco, a proposito dei tempi, i tempi stringono per quanto riguarda Annalisa, diciamo, la formazione di un nuovo governo e la nomina di un nuovo primo ministro. Ecco, questo è quello che ci si attende nei prossimi giorni e qui le ipotesi su chi Macron potrebbe scegliere si sprecano, ce n'è per tutti i gusti, dalla sinistra al centro fino addirittura a Jordan Bardella, che è il delfino di Marine Le Pen.
Sì, proprio così. Allora, diciamo che il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che lui sceglierà un nuovo primo ministro dans les tout prochains jours, quindi proprio nei giorni a venire, sarà questione di giorni. La questione è veramente di riuscire a capire chi, ecco, forse qualcuno del suo campo, ma siamo punto a capo, torniamo con un governo che non ha abbastanza legittimità o quantomeno che non riesce a convincere un'assemblea nazionale, un Parlamento davvero spaccato in tre. Potrebbe essere appunto quello di sinistra. La sinistra, ricordiamolo, ha vinto in teoria le ultime elezioni legislative con questa alleanza del Nouveau Front Populaire che racchiudeva tutti i partiti di sinistra e che è andata in frantumi poco dopo. Quindi dare l'incarico a qualcuno di
Appunto,
sinistra vorrebbe dire.
avere una parte di sinistra
Vorrebbe dire,
solo.
esatto, vorrebbe dire imbarcarsi comunque in nuove trattative anche all'interno della stessa sinistra. C'è l'opzione Jordan Bardella e Rassemblement National, ne parlavi un attimo fa. C'è anche l'idea, questa possibilità di dare il potere al Front National per mostrare ai francesi, vi parlo dal punto di vista di Macron e del campo macronista, che il Rassemblement National non è in grado di gestire il paese e quindi evitare il pericolo Rassemblement National per le elezioni presidenziali del 2027. Quindi ecco, li mettiamo al potere, andranno a sbattere contro il muro e così i francesi non le voteranno per il 2027. Ve la faccio molto semplice, questo è uno dei ragionamenti che si fa nel campo Macron. C'è anche un'altra possibilità che è quella del governo tecnico. Ecco, per i francesi questa è un'opzione sconvolgente. Loro non sono assolutamente abituati a questo genere di compromessi, come magari invece sono più abituati i tedeschi, gli italiani. Ecco, per i francesi questo sarebbe assolutamente una novità. In realtà un governo tecnico permetterebbe di fare delle riforme molto pesanti, che hanno un costo politico molto pesante, senza avere la pressione poi delle urne. Quindi questa potrebbe essere una possibilità, non dimentichiamolo. C'è un'altra possibilità, che è quella di indire nuove elezioni. Macron potrebbe sciogliere l'Assemblea nazionale e chiamare di nuovo i francesi al voto. Vi immaginate, sarebbe la terza volta che i francesi votano in 3 anni, anche questo per loro è veramente uno scenario assolutamente inconcepibile. E poi ecco, c'è questa terza possibilità che ad oggi personalmente mi sembra improbabile, quella delle dimissioni di Emmanuel Macron, che è vero, è molto isolato, è vero, è osteggiato anche dai suoi. Ma che non sembra intenzionato a dimettersi, perlomeno non ne ha parlato pubblicamente per il momento.
Ecco, però Annalisa Cappellini, la France Insoumise, ha intenzione di proporre proprio in Parlamento una procedura per destituire il presidente.
Sì, in realtà parliamo
Chiedo
veramente
scusa.
di un simbolo. Di una cosa simbolica, la France Insoumise è veramente il principale avversario di Macron, che cerca di imporsi come l'unica altra forza possibile, alternativa al macronismo, alternativa al presidente di centro, oltre al Rassemblement National. Quindi la France Insoumise deve sgomitare per esistere in un momento di grande caos politico. Questo effettivamente è più un simbolo che altro. In realtà, quello che veramente fa paura a Macron e al potere è il fatto che i francesi si sentono sempre più sfiduciati nei confronti della politica. Io sono a Parigi, quindi parlando ogni giorno con le persone che mi circondano, mi rendo conto che loro sono molto persi, si sentono molto persi riguardo alla situazione politica di questi giorni. Si chiedono: ma com'è possibile che questi governi continuino a saltare? Com'è possibile che non riusciamo a metterci d'accordo? Lo diceva Yves Meunier, effettivamente. La tradizione politica in Francia non è quella del compromesso, del cercare un punto di incontro, è quella di un partito che vince e governa per 7 anni o per 5 anni, a seconda del calendario politico. E quindi, in generale, la popolazione francese è veramente in un momento di grande, grande incomprensione rispetto alla situazione politica e molti trovano anche sia uno spettacolo indecoroso da parte dei loro parlamentari, da parte di chi li rappresenta.
Yves Menier, l'abbiamo detto, l'ha detto lei, l'ha ripetuto Annalisa Cappellini, una classe politica che non è abituata a cercare il compromesso, sembra che tutti stiano fondamentalmente aspettando l'appuntamento del 2027, ma il 2027 è sì vicino, ma neanche vicinissimo, c'è comunque ancora più di un anno che deve trascorrere. La classe politica nel suo insieme è una classe non riesce a dare una risposta anche pragmatica ai bisogni del paese.
Sì, la classe politica è in un certo modo vittima, diciamo, della sua storia, di questa storia di opposizione, di campi opposti, i bianchi e i rossi, i repubblicani e coloro in favore della monarchia. C'è sempre stato questa opposizione dalla rivoluzione francese in poi, e ogni evento presente serve a alimentare di nuovo questo vecchio, e forse che la colpa più grave di Macron in questo scenario politico è di non aver preso nessun interesse alla strutturazione della forza centrale, perché uno, questa forza centrale è divisa in diversi partitini, ma soprattutto Macron aveva suscitato una speranza, e tantissimi, centinaia di migliaia di francesi aveva aderito al suo partito, il cosiddetto partito En Marche, ma di fatto l'unico elemento di questa adesione era un'adesione pagando, facendo un dono al partito. Per il resto non c'era né struttura, né organizzazione, né programma definito dal partito, né dibattito. Dunque questo è stato forse il più grande fallimento, il peccato originale che Macron sta pagando molto caro, perché di fatto questo blocco centrale è schiacciato fra due forze polarizzate. E i tempi, come lo vediamo un po' dappertutto, perché non è soltanto un fenomeno francese, è un fenomeno europeo, è un fenomeno mondiale, ma ovviamente in Francia la combinazione della cultura politica classica, tradizionale, e di questo contesto politico, sociale, economico nel mondo, fa sì che la Francia è forse è meno ben preparata a affrontare una situazione che i francesi non amano, perché il paradosso dei francesi è che non amano l'autorità, ma vogliono un governo che sia autorevole, che sia quasi autoritario. E io dico qualche volta, scherzando, i francesi vogliono un re alla testa del paese, in modo di poter ogni tanto
tagliargli la testa. Lei, Yves Menier, siamo quasi in chiusura, ha citato il contesto internazionale. Ecco, un'ultima domanda su questo aspetto. La Francia chiaramente si muove soprattutto in Europa sappiamo che c'è una guerra. Macron diciamo è uno dei promotori di questo gruppo dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Questa situazione di instabilità interna e di mancanza anche di legittimità all'interno del proprio paese, che conseguenze rischia di avere sul fronte, diciamo, internazionale?
Allora, sul piano formale, e fino a quando Macron sarà Presidente della Repubblica, non dovrebbe in sostanza cambiare la posizione francese, cioè che Macron continuerà sulla strada che ha tracciato, che ha aperto, di sostegno senza dubbi all'Ucraina. Ma nella sostanza è molto più difficile a un presidente indebolito, quello che gli americani chiamano un lame duck, sarà molto più difficile di convincere i paesi che fanno parte della coalizione di seguire le sue posizioni, che appariscono abbastanza radicali ad alcuni paesi. È chiaro, per esempio, che nel caso italiano l'Italia non vuole accettare le posizioni più avanzate di Macron. Forse sarebbe stata incapace di resistere nei tempi passati, ma il fatto che il governo italiano sia stabile e molto più forte che nel passato rende le pressioni di Macron più deboli. Dunque l'influenza da questo punto di vista sta diminuendo.
Bene, noi vedremo quali, diciamo, saranno le prossime mosse di Emmanuel Macron nella nomina eventuale di un nuovo primo ministro, o di più tentativi nella nomina di questo nuovo primo ministro. Vi terremo aggiornati. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.